Buongiorno a tutti voi, Angela Cottini che vi parla. Riprendiamo il nostro incontro settimanale e lo riprendiamo con il dottor Filippo Ciantia, che ringrazio di cuore per essere venuto qui in diretta a Radio Missione Francescana.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Bene, allora di che cosa parliamo con lui? Dell'ultimo meeting, 45esima edizione del meeting di Rimini, meeting per l'amicizia tra i popoli, che ha avuto come titolo "Se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora che cosa cerchiamo?". È una domanda che ha una dimensione personale, sociale, culturale e politica al tempo stesso. È una domanda, è necessario, perché farsi e porsi questa domanda, misurarsi con la realtà e tutti i suoi aspetti, per gli educatori riflettere sul loro modo di educare, per le persone che lavorano riflettere sul mondo del lavoro, aprire al grande orizzonte delle nostre relazioni, verso cosa e dove guardiamo insieme, che significato riconosciamo alle nostre relazioni, che cosa intendiamo quando parliamo di fiducia, di comunità, di memoria, di cura, di pace, come possiamo concepire la possibilità di vivere il nostro desiderio di bene, di bello, di verità. Tutte domande a cui ha cercato di dare una risposta a questo 45esimo meeting per l'amicizia tra i popoli. Allora, chi è Filippo Ciantia? Sicuramente innanzitutto varesino, e lo ringrazio perché ha voluto ancora una volta essere con noi. Medico, è stato 30 anni con la moglie Luciana in Uganda, ha lavorato soprattutto con AFSI, però ha anche diretto l'ospedale Dottor Ambrosoli Memorial Hospital a Kalungu in Uganda, ed è autore di alcuni libri dedicati alla sua esperienza in Uganda, editi da Itaca, la Montagna del Vento, Padre Tiboni. Il libro invece, Il Divino Nascosto, raccoglie racconti settimanali pubblicati come pillole di missionarietà. Recentemente ha ancora scritto un libro sul comboniano fratello Elio Croce. E allora Pippo, chiamato Filippo comunemente, sì. Pippo, ecco, che cosa è stato, che cosa ti ha colpito di questo meeting? Innanzitutto questa domanda così profonda, che comunque non è rivolta solo ai cristiani, ma è rivolta a ciascun uomo, ecco.
Sì. Grazie. Beh, intanto più che varesino sono varesotto, perché vengo da Venegono, e diciamo che sono stato al meeting come volontario, per cui l'ho visto un po' dalla lente del volontario, che per mezza giornata è impegnato, poi dopo si gode la ricchezza del meeting. Ma allora, al meeting sono uscite tantissime parole nel tentativo di rispondere a questa domanda relativa alla ricerca dell'essenziale, oppure alla confusione in cui ci troviamo di fronte. E per parole come pace, amicizia, fragilità, vulnerabilità, salute, salvezza, tanti giovani visti, tante testimonianze, cultura, alte bellezze, educazione. Cioè, è stato un meeting ricchissimo, per cui a volte è difficile fare certamente bilancio. Per quanto riguarda il tema, io sono rimasto molto colpito da due degli interventi iniziali, da due incontri, intervento del Cardinal Pizzaballa, che sta a Gerusalemme, quindi diciamo al centro di uno dei più tragici conflitti tra i 60 che ci sono attualmente nel mondo, e poi il domenicano Adrien Candiar, che ha approfondito anche egli più specificamente il tema. Allora, per
Candiar quanto vive al Cairo, quindi anche Cairo, lui,
quindi sempre, ecco, dei grandi testimoni che vengono da un'area e da un osservatorio che non è, diciamo, quello europeo centrico, che molte volte ci confonde anche un po'. Allora, diciamo che quello che mi ha colpito è, per quanto riguarda Pizzaballa, l'umiltà e la mitezza che è chiesta ai cristiani. I cristiani sono un'esigua minoranza, assolutamente in incidente, dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, sono pochissimi, eppure portatori di un tesoro enorme che è la fede. Ecco, mi ha colpito che Pizzaballa abbia ripreso con gentilezza, direi anche con pacatezza, proprio il tema della fede cristiana e la drammaticità della fede di fronte alla malvagità dell'uomo che compie azioni di ogni efferatezze di ogni tipo, e non ha senso che Dio venga chiamato in causa per render conto di quello che noi facciamo. Quindi è veramente il tema tragico della fede, che però lui ha posto in questo modo: la fede è una relazione, cioè una relazione con Dio e gli altri uomini, dentro la quale tutte le domande trovano spazio. Questa è la frase che mi ha colpito tantissimo e che mi ha seguito lungo tutto il meeting, perché è stato un meeting molto interessante, perché, e qui introduco il secondo intervento di Candiar, non si è trattato tanto di dare delle risposte quanto di situare adeguatamente la domanda e le domande. E Candiar ha parlato della mistica dell'essenziale, dell'ascesi dell'essenziale e del compito riguardante l'essenziale. Cioè la mistica dell'essenziale, e cioè quello sguardo di Cristo che vive il rapporto col Padre. L'ascesi dell'essenziale è la missione dei cristiani, che è quello di annunciare lo sguardo di Cristo. Cioè, quante volte nel Vangelo abbiamo visto Gesù che guarda in un modo completamente diverso i fiori del campo, piuttosto che il peccatore, piuttosto che un malato, oppure risponde in modo inaspettato alle domande che gli vengono fatte, perché tutto ruota intorno alla mistica dell'essenziale, che è il rapporto di Cristo col Padre. Quindi la missione dei cristiani è imparare e testimoniare questo sguardo nel mondo, cioè riuscire a vedere il bene dentro tutto quello che succede, ed è una sfida veramente interessante, perché vince qualsiasi superbia e quindi mi spiegava questo modo che ha avuto di affrontare il tema Candiar, mi spiegava la mitezza di Pizzaballa, che con molta sincerità capisce che parlare di perdono al momento attuale è quasi impossibile, giustizia lo stesso, e quindi è un cammino, quindi, di fede, cioè di riconoscimento che il Padre c'è, che ci vuole bene, ama tutti, ma che si tratta di un'ascesi e di un cammino, un compito anche molto forte per i cristiani. Allora, qui introduco il terzo contributo sul tema, che secondo me è stato assolutamente clamoroso, che è quello dell'incontro con i genitori di due giovani, di due ragazze, Amir e Smadar, sono state uccise in momenti diversi ma molto vicini tra di loro temporalmente, che sono stati uccisi durante il conflitto, una giovane ebrea e una giovane palestinese. E il clamoroso incontro tra questi due genitori, presentato, poi diventato oggetto di un romanzo che ha un titolo molto particolare, Apere Igon, che vuol dire comunque che è il nome di un poligono da un numero infinito di lati, che va a spiegare anche come la realtà sia molto complessa, non sia sferica ma sia poliedrica, tante volte il Papa Francesco lo dice. E l'incontro tra questi due uomini, che nasce quando entrambi si accorgono del dolore dell'altro, per cui il dolore chiude, apre un percorso di rabbia, di odio, di divisione, di solitudine. Lo scoprire il dolore dell'altro permette di iniziare un cammino di riconciliazione, iniziare un cammino, tanto che questi due sono diventati amici. Ecco, queste tre figure secondo me spiegano molto bene l'essenziale. L'essenziale è lo sguardo che Cristo ha sull'umanità, che nasce dalla sua, dal suo rapporto col Padre e dalla scoperta che va fatta giorno per giorno di questa, di questo divino nascosto. Perché qui riprendo un mio libro che ho riscoperto oltre 2 anni dopo la sua pubblicazione, che ho riscoperto con piacere, perché io dal 2018 tutte le settimane scrivo un pezzo che racconta qualcosa che mi ha colpito durante la settimana, di cui cerco di vedere i risvolti più profondi, più questo esercizio mi ha aiutato tantissimo, perché mi ha richiamato appunto a quell'ascesi dell'essenziale che Candiar individuava come necessario. Per cui anche per noi il meeting richiama a essere molto più attenti a quello che ci succede, gli incontri che facciamo, le sfide che incontriamo, cercando di andare al di là per scoprire lo sguardo che Dio avrebbe su di me, sull'altro o su quello che succede. È un'ascesa difficile, ma se diventa anche un modo di affrontare giorno per giorno, diventa interessante. Ma poi tutto è stato sviluppato in altri incontri che magari...
Bene, stai parlando di terre medio orientali. Il Papa diceva: in questo deserto ci sono però delle sorgenti di acqua che scorrono nel sottosuolo, e quindi anche il futuro, il prossimo titolo del meeting, che nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi, riprendendo proprio questo tema del deserto che comunque è abitato e comunque ha acqua, dà anche delle sorgenti di acqua viva. Ma riprendendo il tema dell'essenziale, vorrei citare anche padre Mauro Lepori, che diceva: per me l'essenziale è quell'incontro con Cristo che mi unisce in comunione con il tutto e con tutti. Questo è il cuore essenziale per la vita, che abbraccia tutto e dà a tutto compimento. Mm-hmm. Bene, stiamo parlando col dottor Filippo Sciantia e adesso con lui proprio parleremo anche della sua esperienza di volontario privilegiato, perché il meeting è fatto appunto di mostri, di convegni, di spettacoli, come lui ha detto, di tanti dibattiti a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di persone. Diciamo che quest'anno c'è stata un'affluenza che è aumentata ben del 10%. E allora continueremo poi a parlare con lui, adesso ascoltiamo un po' di musica. Sono con Filippo Sciantia e con lui proprio stiamo parlando dell'ultima edizione del meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli. Ne parlo perché lui era volontario, una sua grande esperienza, soprattutto di medico in Uganda e poi anche presso il Banco Alimentare, lo pone come un testimonial davvero molto credibile. Ecco, e allora che cosa hai fatto? Qual è stata la tua esperienza di volontario proprio al meeting?
Beh, innanzitutto l'esperienza del volontario è di partecipare a costruire una cosa grande, perché veramente il meeting è grande, è una cosa impressionante per il numero di persone, questa fiera, queste dimensioni incredibili di 140 convegni, 16 mostre, 18 spettacoli, la cittadella dei bambini, dello sport, eccetera. No? Quindi ti senti anche a 70 anni parte di una cosa grande. Io penso che la più bella esperienza sia per i giovani, che sono la grande maggioranza dei volontari, sicuramente per loro il meeting è una grandissima esperienza. Ho visto tanta gente, volontari giovanissimi, che erano lì per la prima volta. Io sono convinto che torneranno a casa veramente pieni di gratitudine per quello che hanno dato, perché poi fa impressione che diano questo tempo gratis per una settimana.
Anche con tre meeting, ecco, diciamo.
Sono 2000, no, sono i volontari sono una cosa impressionante, perché ce ne sono 500 prima per preparare, allestire, e 2500 dopo, sono 3000 volontari.
Tantissimi della provincia di Varese.
Da Varese tanti, sì.
Veramente tanti.
È una Varese molto virtuosa, diciamo, col meeting. Sì. Quindi partecipare a qualcosa di grande, poi un gesto che crea amicizia, innanzitutto tra chi lo fa, un lavoro insieme, guidato, perché si impara anche a fare delle cose da alcuni tecnici che sono più maturi, e poi un impegno di incontrarsi sull'essenziale, quindi la richiesta di partecipare al meeting, non solo facendolo ma anche andando ad ascoltare gli incontri, eccetera. È un sacrificio che a volte pare non far fatica, e quindi questo io poi mi sono offerto per fare la guida, e mi hanno assegnato una mostra molto bella, promossa dalla Fondazione Progetto Arca, fondazione che è nata a Milano, che poi si è anche diffusa, che ha promosso una mostra dal titolo "Per chi esistono le stelle", una mostra molto bella che racconta la loro esperienza di aiuto, di accompagnamento delle persone più fragili, particolarmente i senza tetto. È un'esperienza bellissima, e quindi anche lì, facendo il volontario, spiegando la mostra, per me ho imparato tantissimo, prima di tutto perché per fare la guida ci si prepara, cioè tempo prima ci si incontra col curatore, ci si incontra con gli organizzatori, si identificano i punti principali dell'itinerario della mostra e si fa un lavoro di studio, si leggono documenti, si guardano video, si leggono libri. Quindi c'è anche le guide che fanno i volontari al meeting fanno un pre-meeting, perché studiano. Poi quando siamo al meeting diventiamo praticamente degli ambasciatori della mostra, perché raccontiamo la mostra a chi viene, una mostra molto molto visitata, anche perché era così tanta la gente che inevitabilmente doveva visitare tutte le mostre. Una mostra molto bella, e quello che mi ha soprattutto colpito di questa mostra è stato il fatto che essa sia nata dall'esperienza di fratello Ettore Boschini, famoso fratello Ettore che negli anni 80
nella stazione andava centrale
andava in giro per Milano con la Madonna sul clochard, tetto, dicendo il rosario, poi andava in stazione centrale e si dedicava alle persone invisibili che nessuno voleva aiutare. Questa esperienza ha colpito alcuni giovani, in particolare mi raccontava la mostra, raccontavano quelli che l'hanno fondata, che erano lì con noi, perché quelli dell'Arca erano lì con noi, erano rimasti colpiti dal fatto che fratello Ettore non combatteva la povertà, abbracciava i poveri. Colpiti da quell'esperienza hanno iniziato a seguirlo, e poi creativamente hanno sviluppato questa esperienza di accoglienza dei senza tetto, dando loro qualcosa che li coprisse, poi dando loro il cibo, e dando il cibo c'è tutta la collaborazione col Banco Alimentare, fino a accompagnarli fino alla casa, perché Boschetti diceva che fratello Ettore diceva che finché se io incontro mio papà e mia mamma per strada che mi chiedono aiuto, gli do un panino e vado a casa? No, li porto con me e li porto a casa. Fratello Ettore aveva ben chiaro che ci volesse, che fosse fondamentale un luogo di accoglienza e di vita, per ricostruire la persona. Difatti, sin dall'inizio fa il dormitorio, ma insiste per la casa, tanto che la casa diventa il luogo della ricostruzione. Tutta la mostra parte dalla, con un ingresso in cui si cammina su cocci, quindi si fa l'esperienza di calpestare dei cocci di tegole o di piastrelle, e quindi si fa l'esperienza della fragilità della persona che si rompe a pezzi. Ecco, tutta la mostra è il racconto di come la fragilità, la vulnerabilità sia esperienza di tutti, perché sulla strada ci finiscono tutti, possono finirci tutti, nel bisogno tutti noi ci siamo trovati in una situazione di vulnerabilità e di fragilità, di sentirci a pezzi, un lutto, una malattia, un disastro economico o lavorativo, mette le persone in condizione di essere a pezzi. Per ricostruirsi ci vogliono legami, rapporti, una comunità. Questo è il messaggio che ho colto. In più, legami, rapporti, comunità che puntino a rendere la persona cosciente del suo valore, cioè di avere in sé una scintilla e di poter essere una stella. Cioè, nell'ultima parte della mostra c'è una bellissima attività teatrale del famoso Martinelli, che io conoscevo già perché aveva fatto una bellissima iniziativa a Nairobi nel più grande slam o bidonville, come volete chiamarla, della capitale del Kenya, ma probabilmente dell'Africa subsahariana, in cui aveva fatto recitare agli abitanti dello slam la Divina Commedia, ed era stato un successone. Io avevo visto i video e la gente si era esaltata. Perché? Ed è un'esperienza, secondo me, che facciamo un po' tutti, perché anche noi quando andavamo all'asilo ci facevano fare la recita, quando andiamo a scuola ci fanno fare un po' di teatro, e molti si impegnano in attività teatrali. Ma il teatro e la recita hanno un aspetto fondamentale, che uno è un protagonista di una recita, dice cose grandi, è parte di un'avventura, e quindi, come si dice nel linguaggio comune, il protagonista di un'opera è una star. Per cui Martinelli fa fare questa esperienza alla gente di Arca, cioè gente che ha iniziato un cammino uscendo dalla strada, dall'abbandono, dal disastro, e fa recitare loro versi di Boiardo, di Dante, di Majakovskij, e alla fine una di queste persone si avvicina al regista e dice: sono io la stella. Ecco, il tema della mostra è stato proprio di essere colpiti dal dolore, abbracciare il dolore, ma non tanto il dolore, ma le persone che soffrono, e accompagnarle a ricostruire la loro personalità nella modalità, nei tempi molto lunghi spesso, con grandi successi, ma con grandi successi, a ricostruire la loro vita. Ed è un cammino che Arca ha voluto fare perché era il trentennale della fondazione, e invece di fare una celebrazione ha voluto offrire al meeting, al popolo del meeting, il racconto della loro storia e di tante storie che nella mostra si raccontano. E io durante la presentazione, avendo poi visitato nei giorni, non subito ma dopo 2 o 3 giorni, raccontavo che la questione della vulnerabilità e della fragilità era un tema ricorrente nel meeting.
Certo, mi stavi dicendo che questi comunque in qualche modo hanno proposto la loro esperienza per arrivare a dire che c'è speranza, che la speranza la c'è, insomma, ecco, che c'è una speranza di ridiventare, di ricominciare a vivere, di ridiventare protagonisti della loro vita, della loro storia. C'è ancora il dormitorio sotto la stazione o non esiste più? Ti chiedo, visto che una volta...
Sono nate l'opera di Don... Non c'è più quel dormitorio, non c'è più, però l'opera di Fratello Ettore continua con l'opera di Fratello Ettore, però sono nate anche altre iniziative come questa Fondazione H. È come se Fratello Ettore
continuasse a vivere,
fosse stato come un seme che ha fatto nascere delle iniziative meravigliose. Perché? Perché mirava l'essenziale.
Certo, questa domanda sull'essenziale è una domanda che ci permette di affrontare le complesse dinamiche della vita, della società, le sfide di oggi. E tra i vari incontri davvero ricchissime, vogliamo ricordarne uno legato alla figura di Don Giussani e alla letteratura, con la presenza di Monsignor Massimo Kamisaska e la presenza di Giancarlo Cesana, in cui comunque si è fatto anche un ricordo, una memoria di un Fabio Baroncini che è stato a Varese e che a noi è caro, ecco.
Sì, diciamo, io insomma, ho avuto la possibilità con i miei turni di partecipare a questo incontro, è veramente stupendo, anche perché io l'ho intitolato Elogio della letteratura e di Don Fabio Baroncini, perché diciamo che l'incontro era la letteratura nell'esperienza di Comunione e Liberazione, soprattutto di Don Giussani, che sin dall'inizio ha proposto ai giovani che incontrava di leggere dei libri.
Io ricordo, appunto, ci ho fatto leggere tantissimo.
Ma ancora
tantissimo.
Adesso c'è il libro del mese, cioè
sì.
Probabilmente una... cioè, tra l'altro ricordiamo che poco tempo fa il Papa ha scritto anche una lettera.
Certo,
proprio sulla letteratura, che lui aveva preparato come... sul tema la letteratura nella formazione dei sacerdoti, che però è una lettera che è stata resa pubblica proprio perché nella sua portata ci dice che la letteratura è per tutti ed è fondamentale e sì. Va proprio all'interno del tema del meeting e dell'opera educativa di Don Giussani, che ha sempre voluto offrire a chi incontrava la possibilità, invitando alla lettura di grandi opere e anche di opere magari meno conosciute, la sfida di confrontarsi con esperienze concrete, con esperienze profonde proprio sull'essenziale. Quindi è un cammino veramente meraviglioso. Mi ha colpito tantissimo che Cesana abbia ricordato la recente pubblicazione di un libro dedicato
Don Fabio Baroncini, in particolare ai suoi interventi.
Agli interventi di Don Fabio Baroncini, che legge dei grandi pezzi di letteratura. Quei pezzi di letteratura che lui aveva sentito, aveva letto, ma probabilmente aveva sentito spiegati da Don Giussani, e che lo avevano colpito e che aveva fatto suoi. E certamente Don Fabio in questo è stato grandissimo, perché insomma, uomo di grande cultura e anche grande capacità comunicativa.
Diciamo, poi, il titolo di questo libro?
Non me lo ricordo.
Tiepi di Mai, mi sembra che...
ecco. Non mi ricordo bene il titolo, del libro.
Vediamo di...
Magari lo
lo riguardiamo.
Ecco. Magari potete fare anche un momento dedicato, perché certo, ci sono dei brani da rileggere.
Certo, da Dostoevskij.
No, poi soprattutto perché Cesana a un certo punto, parlando di Giussani, dice che... parla di Giussani, dice, ma poi una volta siamo andati dal
Papa,
Giovanni Paolo II, che a un certo punto ci ha chiesto, ma chi è il primo prete che ti ha seguito? Il primo del movimento che è diventato prete, cioè che ha seguito la tua educazione e poi è diventato prete, e Giussani ha risposto immediatamente Don Fabio Baroncini, e il Papa ha chiesto, questo è veramente simpatico, e chi è Baroncini? Perché ovviamente non era tanto conosciuto, però adesso c'è, siccome Baroncini ha aiutato così tanta gente e ha così tanti amici, soprattutto qua a Varese, ma non solo, perché è stato un grande maestro, insomma, guida per tantissime persone, soprattutto in università, e appunto i suoi amici hanno pubblicato questo libro che si intitola Tiepidi Mai. Cioè, certamente chi ha conosciuto Don Fabio ha conosciuto la ruvida chiarezza di proposta e di affetto anche,
sì,
che,
sì,
che lui aveva da buon lecchese scalatore della Grigna.
Grazie Pippo, grazie veramente, grazie anche di questo ricordo. Ancora un po' di musica, poi continueremo a parlare col dottor Filippo Ciantia del meeting di Rimini di quest'anno. Bene, continuiamo a parlare con il dottor Filippo Ciantia, e stavolta non possiamo, è una settimana in cui siamo disarmati davanti alla notizia che è arrivata dalla villetta dell'Inter, la milanese, da Paderno di un anno, dalla uccisione da parte di questo ragazzo, di tutta la famiglia, la famiglia terminata. Il male c'è, dice Marina Corradi, ed è per questo che occorre chiedere di liberarcene. Visto che tu hai accentuato e sottolineato il tema della fragilità, ecco, possiamo affrontarlo insieme, dire qualcosa ai nostri radioascoltatori, perché davvero le domande che ci stiamo ponendo sono tante e non hanno delle risposte.
Ma neanche io mi sento in grado di dare qualche risposta. Posso dire, tornando sul tema, nel meeting una linea, proprio un filo rosso, è stato quello della fragilità e della vulnerabilità, perché non solo la mostra a cui ho partecipato, però se uno andava alla mostra di De Gasperi vedeva che il grande statista italiano nella sua giovinezza ha sofferto l'imprigionamento, l'incomprensione. Voi immaginate una persona in prigione che perde tutti i riferimenti, la crisi che può avere, lì la fragilità, sì, la vulnerabilità emerge. Oppure la mostra su Franziska Jägerstätter, questo obiettore di coscienza di fronte al nazismo, il male eretto a sistema, cioè una persona che unica, isolata, sostenuto dalla moglie, quindi anche il tema del matrimonio come aiuto alla vocazione, anche alla santità, come in quel caso, è un uomo che ha vissuto il dramma di fronte al male, di fronte anche al fatto di dover andare a esercitare l'attività militare, cosciente che fosse un male. Tanti altri lo hanno fatto e lui ha perso la vita profeticamente per non farlo. Pensiamo anche alla fuga in Egitto, cioè al fatto che Gesù stesso per 3 anni è stato rifugiato e profugo, quindi alla mercé di un mondo che non era il suo, quindi l'estrema fragilità.
E anche qui a meeting è stata dedicata una mostra.
Allora, in particolare, secondo me, è una mostra importante per Varese, perché le guide erano particolarmente guidate dalla Monica Braga, che voi conoscete bene, voi ascoltatori di Radio Missione Francescana, è già stata vostra ospite, e comunque varrebbe la pena fare perché è stata una delle mostre più innovative, più nuove, anche storicamente, con delle novità rispetto alla documentazione storica dei 3 anni di Gesù, Giuseppe e Maria in Egitto. E poi c'è anche la tradizione della Chiesa copta,
sì.
Tra l'altro teniamo presente che la Chiesa è scomparsa da tutto il Nord Africa tranne in Egitto, dove è rimasta la Chiesa copta, che questo è un fatto anche molto interessante, ma andrebbe esplorato in modo approfondito, perché è molto curioso, perché abbiamo avuto Tertulliano, Sant'Agostino, dei giganti, ma lì la Chiesa non è rimasta, in Algeria. Vabbè, ma questo è un tema interessantissimo da approfondire, e anche questa mostra approfondire. In tutte queste situazioni le persone hanno avuto bisogno di accoglienza, cioè la Franz è stato in grado di tenere ferma la sua ferma convinzione grazie alla moglie, che a un certo punto, unica, lo ha sorretto nella sua vocazione, tanto che lui dice: non avrei mai pensato che il matrimonio fosse così bello, ma bello nel senso di andare incontro anche a un sacrificio, ma sorretto, quindi matrimonio come via alla vocazione. Poi tutta la fuga in Egitto, le comunità che accoglievano Gesù, Giuseppe e Maria e davano loro accoglienza. Oppure
c'è una telefonata?
Oppure quello che ho descritto nella mia mostra. Per cui ieri mi ha colpito Burgio, il cappellano del carcere dove è imprigionato Riccardo, e questo Riccardo ha chiesto di confessarsi. E è veramente misterioso il male, perché ti può far fare anche il più efferrato delitto, ma a un certo punto ti accorgi che è male.
E questo vuol dire che anche ai nostri ragazzi forse è necessario dire ciò che è male e ciò che è bene, distinguere bene questo. Anche lo psicoterapeuta Pellai, che ha parlato appunto anche lì al meeting, in un altro incontro, sull'uso dei social media, ha detto come sia necessario da parte nostra, come dire, rimetterci in gioco rispetto ai nostri figli, guardarli con occhi diversi, ma soprattutto dire loro che, come dire, dare loro la possibilità di giocarsi loro nella realtà, di diventare loro protagonisti della realtà, di diventare più autonomi, ecco, in modo tale che questo sicuramente è un suggerimento che può essere dato, perché effettivamente di fronte a questo è molto difficile anche per noi pensare come educare i nostri figli, ecco. Tu hai avuto tantissimi figli, quindi sei un padre.
Non lo so.
Quanti figli hai?
Il tempo dirà. Abbiamo 8 figli.
Otto figli, ecco.
Ma il tempo dirà.
La tua esperienza.
Per quanto mi riguarda, però ho pensato immediatamente al fatto che è importante far partecipare i figli a qualcosa di grande, cioè permettere loro di fare delle esperienze grandi, cioè per dire il meeting piuttosto che, non so, partecipare, non so, a qualche iniziativa, gruppo. Però Don Giussani i suoi ragazzi faceva fare subito, giovanissimi, delle robe incredibili. Ho letto in un libro un po' di anni fa che avevano anche organizzato un incontro ecumenico con realtà protestanti del nord Europa. Tutto organizzato dai suoi ragazzi che erano all'inizio dell'università o liceali. Cioè l'idea di lanciare i giovani qualcosa di grande, anche il volontario al meeting può essere un grande strumento.
Bene, siamo quasi arrivati alla fine del nostro incontro. Possiamo dare davvero a tutti la possibilità di risentire il dottor Filippo Ciantia, ma di dare anche la possibilità, come dire, di poter ridire a tutti come sia possibile ricominciare e riniziare a richiederci, a ridomandarci questo: se non siamo alla ricerca dell'essenziale, allora che cosa cerchiamo? Bene, è una domanda che tutti possiamo porci, e possiamo porcelo nel modo così come ci viene posto, per affrontare quella che è la nostra vita, per affrontare la realtà così complessa come ci viene presentata, come è effettivamente. E allora penso che valga la pena ridirci, come dice Marina Corradi: il male cede, per questo che occorre chiedere di liberarci. Occorre ripregare, chiedere proprio al Signore che ci aiuti in questo cammino anche dell'essere genitori, dell'essere anche nonne, no? Ma possiamo farcela. Abbiamo visto delle esperienze in cui si sono, il dottor Ciantia ci ha detto, delle esperienze proposte al meeting in cui si sono affrontate delle difficoltà e sono state superate. Perché no, anche noi possiamo farcelo. Ringrazio di cuore ancora il dottor Ciantia, ringrazio di cuore tutti voi che ci avete ascoltato ed Enrico alla regia. Grazie, grazie a tutti voi.